queste traiettorie, e quindi l'ho intitolato lo smascheramento della psiche, cioè questo itinerario di spogliamento, no? E quindi tutte le resistenze che si incontrano. Certamente abitare il silenzio, quindi aprirsi alla meraviglia, al sorprendente, alla grazia, e ci chiede di cambiare approccio alla vita proprio, no? Quindi di cercare di mollare tutta quella tensione, quella a voler organizzare, a voler programmare, a voler calcolare, sempre per mettere, cioè trovare sempre un'utilità programmata già da noi, no? Il punto è proprio quello dell'utile, del calcolo che mettiamo in tutte le cose. Facciamo sempre delle cose perché hanno una finalità, un utilitarismo programmato sempre da noi. E quindi anche l'uso del tempo, per esempio, no? Io in questo libro, cioè, ne parlavo proprio l'altra sera nell'incontro online. Il tempo, noi siamo abituati a un tempo mercificato, un tempo che deve sempre rendere qualcosa, no? E quindi dico, siamo proprio dipendenti da un tempo lavoro, siamo abituati che il tempo è diventato una merce perché noi vendiamo il nostro tempo, no? Per il lavoro, però poi assumiamo questa mentalità del tempo, questa modalità di tempo anche nella nostra vita ordinaria, per cui il tempo deve essere sempre messo a frutto e deve sempre rendere qualcosa. E poi però c'è l'altra faccia della medaglia, per cui ci manca sempre il tempo. Quindi vuol dire che tutto questo fare, 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 questo organizzare, però alla fine poi non ci dà pagamento, perché ci manca sempre il tempo. Come dire, ah, se questa giornata ci avessi delle ore in più, no, sempre questo è il discorso. Siamo un po' troppo pilotati, troppo organizzati. E quindi invece dobbiamo imparare a perdere tempo, cioè a stare in una dimensione del tempo in cui il tempo non deve rendere niente, perché altrimenti è sempre un tempo mercificato, no? Come dire, deve dare un utile subito, che visibile, che mi soddisfi, però poi non siamo mai soddisfatti. E quindi vuol dire che questo tempo lavoro, questo tempo mercificato, alla fine non ci soddisfa mai, perché non ci porta mai verso una pienezza interiore. Allora imparare a perdere tempo. Quindi il silenzio è proprio, chiede questo, imparare a perdere tempo, perché lì non c'è nessuna rendita, non rende niente il tempo lì, no? Però, ecco, se entriamo in questa dimensione appunto contemplativa, quindi del meraviglioso, incominciamo allora a vivere in un'altra maniera il tempo, cioè a gustare il tempo, a assaporare il tempo, e quindi a conoscere degli istanti, dei momenti di pienezza, i quali non rendono niente, però ci appagano profondamente, cioè vanno a colmare quel vuoto. No, allora questi momenti di beatitudine, di pienezza, che non però ci placano, ci fermano, ci danno qualcosa che è oltre il nostro pensare e prevedere, eccetera, eccetera. Ecco, allora bisogna entrare un po' in quella modalità. Perché appunto, quindi questa è proprio l'economia della grazia, no? Incominciare a percepire il dono che ci attraversa continuamente, che noi sprechiamo continuamente perché quel dono non lo valorizziamo neppure, no? Tutto quello che abbiamo, anche la bellezza della natura, ma anche tanti privilegi materiali, bisogna riconoscere che è tutto un privilegio che abbiamo rispetto a tanti altri popoli, situazioni che sono veramente nella carenza di tutto. C'è un approccio così consumistico dell'usa e getta che non lo valorizziamo, no? E quindi anche questo è spregiare, non è valorizzare, ringraziare, mi viene da dire, no? Perché valorizzare la pienezza, il valorizzare è la gratitudine, e il ringraziare e la gratitudine è già un senso di pienezza. Ci sentiamo grati per quello che riceviamo. Invece è tutto un'usa e getta, una velocizzazione di tutte le azioni che facciamo, non riusciamo mai a assaporare veramente. Ecco. Quindi ci è chiesto questo cambiamento di registro. E comunque appunto entrare sempre più in questa realtà, no? Della bellezza, del miracolo, della meraviglia, dell'economia della grazia. Ci chiede anche di andare in fondo e di metterci a nudo in quelli che sono i punti critici veramente della nostra vita. E il punto critico qual è? Che è venuto fuori anche stamani un po' nella risonanza, no? È questo senso di frattura interiore che ci portiamo dentro, no? C'è un senso di frattura. Noi ci sentiamo come separati dal tutto, no? Questo è un senso profondo di alienazione, proprio il fatto di sentirsi separati, sradicati. E quindi siamo sempre fuori e non mai dentro nelle situazioni. Siamo più come osservatori che dentro. Proprio cioè essere dentro significa l'attenzione piena, sentire di essere dove siamo, cioè aderire profondamente a quello che ci attraversa. Ecco. E quindi c'è bisogno di una proprio conversione, no? Di conversione, non essere più noi desiderosi di prendere, di possedere, di ingurgitare noi, ma di invece lasciarsi prendere, è quello che ho già detto anche stamane, questa è proprio la conversione, no? Questo lasciarsi prendere, perché per ristabilire un rapporto di appartenenza profonda, quindi per rimettere radice, bisogna sentire di appartenere a qualcosa. Ecco, a cosa apparteniamo? Apparteniamo innanzitutto, apparteniamo a questo corpo, che è la creazione, e la creazione è la manifestazione visibile del Dio invisibile, quindi l'appartenenza profonda è l'appartenenza a Dio. Ecco, ma quanto noi ci sentiamo, viviamo questa appartenenza profonda, questo radicamento profondo. Ecco, quindi questo diventa il primo elemento da mettere a fuoco, cioè che si comincia a mettere a fuoco quando si entra in questi cammini di verità, perché viene fuori quello che c'è dentro. Ecco, allora intanto volevo approfondire un attimo il problema anche del corpo, della corporeità. Abbiamo detto, l'ho già detto stamane, l'importanza di riscoprirsi come creature. Quindi tutto quel sovrappiù che è stato messo di negativo sul corpo, sulla materia, sul femminile, insomma, no, tutta questa dimensione è veramente. Non appartiene per niente alla tradizione ebraica, perché nella tradizione ebraica non c'è questa separazione tra materia e spirito, tra corpo e anima, cioè tutto scaturisce dall'opera divina, è tutta buona, no? Dio crea e tutto è buono o bello, perché è la stessa parola, bello e buono, tov in ebraico ha la stessa valenza di bello e buono. Quindi questa idea della materia come causa di peccato, del corpo come causa di peccato, è del tutto impropria per la tradizione ebraica. E diciamo deriva naturalmente dalla tradizione greca, che hanno questa visione invece molto più dualistica di separazione tra materia e spirito, corpo e anima, no? Per cui lì c'è questa visione. Però naturalmente non c'è l'idea di peccato nella tradizione filosofica greca, non c'è quella, perché è chiaro, il cristianesimo viene da queste due grandi radici, la tradizione filosofica greca e tutta la tradizione biblica, però nel cristianesimo confluisce anche la via filosofica greca, con i padri, insomma, questo è chiaro, è una delle due radici. Ecco, però nella tradizione greca non c'è l'idea di peccato, però c'è l'idea della necessità, no? Quindi tutto ciò che avviene a livello della terreno, della materia, del corpo, è una appartiene a una necessità. La realtà è quella e non se ne esce, quindi non c'è da redimere niente, non è un tempo da redimere nella visione, non c'è questa idea della redenzione, il tempo da redimere. Bisogna uscire dal tempo, no? Allora la via filosofica di ritorno alle origini, di distacco, c'è cioè la via del distacco, distacco da tutti gli attaccamenti. E quindi la via d'uscita è quella, il distacco dalla materia, cioè da tutti gli attaccamenti terreni. No? Platone parla di questo, che è grandioso, cioè che dire, vero? Però c'ha questa visione, c'è poco da fare, il corpo è il carcere dell'anima, no? Ecco, quindi il mito della caverna, chi crede di essere, uno vive nella caverna e pensa che quella sia tutta la realtà, e tutte le ombre che vede sul muro, sulla roccia, quella è la realtà. Però quando si sveglia e vede fuori, allora capisce che la realtà è un'altra. Allora qual è la via d'uscita? Uscire dalla caverna. Questa è la mentalità, no? Quindi il corpo, la materia è il carcere dell'anima, no? Quindi bisogna uscire da quella dimensione che gira l'eterno ritorno dell'identico, no? È tempo circolare, e lì non c'è redenzione, perché funziona così. Allora, cosa l'alternativa? La tragedia greca cosa dice? Incarnare il destino, per cui Edipo certo doveva uccidere il padre, perché onorare la vita significa incarnare il destino, no? Cioè, era un po' questa la visione. Ecco. E invece nella tradizione biblica c'è un tempo lineare che mira verso qualcosa, verso un compimento, no? Quindi non è circolare, non ritorna su se stesso. C'è un processo evolutivo che riguarda proprio questa espansione spirituale, questa crescita spirituale. Ecco. E cosa è stato fatto però? Io vedo la distorsione, dov'è? Di aver assunto l'idea di peccato dalla tradizione biblica e averla associato all'idea di separazione di materia e corpo, materia e spirito della tradizione greca. Per cui, cioè, causa di peccato è diventato il corpo e la materia. No? Mentre invece nella Bibbia causa di peccato è la disobbedienza. Cioè, questo è fondamentale. Questo è fondamentale da mettere a fuoco, no? Cioè, mai si fa, il corpo non è mai penalizzato in questi termini, ecco. Perché tutto è sacro, scaturisce dall'opera divina, e quindi. E invece proprio il peccato, la disobbedienza. La disobbedienza cos'è? È disob audio, non stare in ascolto. Ob audio vuol dire mi rivolgo verso l'ascolto. Invece disobbedienza vuol dire non stare in ascolto. È quella la causa di peccato. Ecco, quindi bisogna riportare un po' le cose come stanno, cioè quindi sdoganare il corpo e la materia da questo peso che per secoli e secoli gli è stato messo, no? Cioè, questo è proprio un qualcosa che, insomma, io l'ho sempre vista, cioè in maniera, ma sempre... mi ha dato sempre molto fastidio questa visione, no? mi ha fatto soffrire, perché sentivo che c'era una distorsione, no? Perché il corpo semmai è il piano innocente, nelle creature non c'è peccato, no? C'è l'innocenza, e quindi il corpo semmai è la vittima di una distorsione che viene da tutto il piano psichico egoico, che corrompe il corpo, no? Quindi è tutto un piano che riguarda l'ego, e il corpo sarebbe innocente, perché nelle creature dove non c'è questa, almeno non c'è la volontà individuale, no? Non c'è, girano come devono girare, con i loro limiti, però nessuno direbbe che sono in peccato gli animali, nonostante quello che fanno, no, non si direbbe mai che peccano gli animali. Quindi loro sono sempre legati a quell'andamento creaturale limitato, però girano come devono girare, ecco. E quindi questo è molto importante come punto da mettere a fuoco, no? Di liberare il corpo da questo retaggio, e quindi la materia, la vita terrena, e anche il piano il femminile, perché poi è stato associato al corpo il femminile, e quindi questa misoginia dilagante che la Chiesa si porta dietro da secoli e secoli. Quindi questo è un punto importante per me. Poi c'è anche un... Ah, ecco, poi no, questo è importante da dire. Quando Gesù dice, si parla noi sempre del corpo di Cristo, quando Gesù dice questo è il mio corpo, è importante pensare a cioè c'è un fatto anche di traduzioni, no? Corpo nella lingua ebraica, bassar vuol dire essere vivente, tutto vuol dire tutto l'essere vivente. Corpo, anima e spirito, cioè l'essere vivente. Poi diventa sarx nella traduzione greca, diventa sarx, che continua a mantenere la valenza volitiva e psichica, la sarx, no? San Paolo in particolare la usa proprio in quel termine. E poi diventa, nel latino diventa la caro carnis, che è proprio la carne materiale, no? E quindi noi ora si associa sempre la carne a questa visione qui, alla parte materiale e basta, no? E invece il corpo, la carne, si intende tutto l'essere vivente. Dice nel diluvio morirono tutte le carni. E la parola è quella, ma vuol dire tutti gli esseri viventi, vuol dire quello, no? Quindi, ecco. E Gesù quando dice questo è il mio corpo, insomma, intendeva tutto il suo essere. Tutto il suo essere, compreso la dimensione fisica, certamente, no? Quindi come si può penalizzare il corpo se tutto il Vangelo si basa sull'incarnazione? Cioè, è veramente una distorsione incredibile a pensare, no? Tutto si basa sull'incarnazione del Verbo. Quindi il divino che si incarna nell'umano e si penalizza il corpo, no, in questo modo, ormai da secoli e millenni. Quindi questo è un punto veramente da rivedere. Ecco, mi sembra assolutamente importante rivedere, quindi riprendere la radice ebraica e rimettere a posto l'idea di peccato. Peccato nella tradizione ebraica non è mai una cosa moralistica, non riguarda, ma di salvaguardia per la vita, no? Salvezza per la vita, perché deriva dal linguaggio di caccia e di guerra, per cui se metti il piede in fallo o sbagli il bersaglio, puoi rimetterci la vita. Quindi è proprio un'attenzione. Il peccato, ti allontani dalla sorgente della vita, disobbedisci, non stai in ascolto, allora ti allontani e allora ti allontani dalla sorgente della vita e incontri la morte, perché se ti allontani dalla sorgente, poi ti spengi, ti inaridisci, ecco, è quello il senso, è quello il senso. Non è moralistico, è proprio di salvaguardia della vita. Per questo, ecco, cioè, già, puntare molto l'attenzione sul discorso psichico, è quello, no? È il discorso psichico, quindi tutta la parte egoica e quindi di volere, potere, avere, no? Tutte queste dimensioni qua, che ora cercheremo un po' di vedere. Ecco. E quindi è tutto quello il processo kenotico, no? Quando si dice la vita solitaria, poi parliamo della vita solitaria, il distacco dalla vita terrena, dalla materia, dalle cose, ma il distacco più grande, la vertigine più grande è proprio quella dall'ego collettivo. E quindi si può dire dallo spirito del mondo, per usare il linguaggio di Giovanni, no, è lo spirito del mondo, l'ego collettivo. Noi siamo tutti agganciati lì. E la vertigine, l'abbiamo detto in diversi stamani, no? Mi sento strano. Quando ti sganci da quell'andamento, entri in uno smarrimento, vai controcorrente e allora entra fuori un problema di identità. E io dove sono, con chi sono, e dove vado, ma farò bene, farò male? No, perché l'ego collettivo è già una sicurezza che ti porta. Giri lì e in qualche modo stai al gioco, ecco, è un andamento, magari insomma nel bene e nel male, però è un andamento, ma è quel distacco lì, quando cominci a andare controcorrente, che allora ti rendi, è la vertigine, no? Davvero, perché e allora io lì non c'è più da non, neanche da dar la colpa a qualcuno, lì bisogna un po' cominciare a vedersela da soli, no? Dove sto andando, cosa succede, ecco. Allora, un'altra cosa importante da dire è anche questo senso, no? L'ho detto stamani, il silenzio come corpo, lo Spirito Santo lo stesso come corpo, quindi il silenzio diviene il veicolo per eccellenza dello Spirito, e come il silenzio è un corpo che accoglie, ugualmente lo Spirito ancora di più è un corpo che accoglie. E allora lì c'è questa, si comincia a ricreare questa appartenenza, questo collegamento con l'origine, con la sorgente. Io dico quasi ricreare un cordone ombelicale, dico io a volte, no? Cioè proprio ricreare, ritrovare radice, ecco. E quindi questa dimensione anche materna di Dio, per me è stato questo, riscoprire una visione di Dio completamente inedita, anche se invece poi andando a scandagliare sia nell'Antico Testamento che poi anche nel Nuovo, questa dimensione materna di Dio viene fuori tante volte, no? Perché cioè, la misericordia c'è anche nell'Antico Testamento, viene fuori in continuazione, questa gestazione, questa attenzione materna di Dio verso le creature, cioè, viene fuori nei Salmi, in tanti passaggi, in tanti passi viene fuori, ecco. E in particolare appunto per me ha avuto la fisionomia, per me è quella, lo Spirito Santo diviene la dimensione femminile, la dimensione materna di Dio, perché la Ruach in ebraico è femminile e poi è legata proprio, è lo Spirito datore di vita, legata alla vita nella Bibbia, lo Spirito, no? È proprio legato alla la forza vitale, quindi Dio emana il suo soffio, e questo soffio dalla vita, quindi attraverso il soffio, attraverso lo Spirito, Dio dà la vita e la riprende, no? Ecco, quindi è proprio legato alla vita lo Spirito. E poi è legato anche alla sapienza, la sapienza è raffigurata da una figura femminile, e quindi in tutta la tradizione orientale Spirito Santo e Sofia, no, sono molto associati, e questa è una dimensione sempre femminile. Quindi insomma, questo, lo Spirito è come un grembo di gestazione in cui siamo come rigenerati, quindi agisce, scava, opera in profondità. Ecco, allora abbiamo trattato stamani proprio nella risonanza della solitudine, è venuto fuori in varie, no? Vari di voi hanno parlato della solitudine. Ecco, la solitudine è un valore per il nostro mondo proprio messo ai margini, proprio da rifiutare, no? Vissuto come fallimento, cioè la solitudine è vista proprio male in tutti i sensi nel nostro mondo. Però se si pensa, la solitudine ci dà la realtà del rapporto che abbiamo con noi stessi, perché quando uno è nella solitudine è in relazione a se stesso. E questo è, perché se uno sta male nella solitudine vuol dire sta male con se stesso, e la verifica proprio. E quindi è importantissima questa verifica, perché il primo rapporto è con se stessi. E va affrontato questo rapporto, perché se no non si va a fondo, non si può neanche, cioè la parte profonda di noi stessi, Dio è dentro di noi, quindi la parte profonda di noi stessi, la divinità è dentro di noi, cioè ci si può ricollegare attraverso questa via, questa è la via, no? Anche Sant'Agostino, l'interiore hominis, est veritas, no? E la veritas è Dio, cioè quindi l'uomo interiore è lì che c'è la connessione con la sorgente divina, e quindi per forza questo rapporto va affrontato, rapporto a se stessi, ecco. E quindi va proprio rivalorizzata la solitudine, cioè come esperienza da vivere. perché mica uno deve fare l'eremita in cima a una montagna e proprio non avere più relazioni umane, però è una dimensione, quindi richiede del tempo e dello spazio, cioè richiede di essere vissuta questa relazione a se stessi. Quindi tempi in cui stare con se stessi sono sacrosanti e necessari e vitali, no? Quindi ecco, il silenzio chiama a questo, perché silenzio e solitudine vanno abbastanza insieme, no? Quindi, e che cos'è? Allora, nella solitudine si incontra appunto la frattura interiore, è quella che spaventa e che fa fuggire, no? Fa fuggire da se stessi, perché incontriamo la frattura interiore. Questa frattura può avere varie origini, insomma, e può avere insomma, proprio problemi anche relazionali, traumi infantili, può avere tante cause. Però alla radice c'è proprio la separazione da Dio, il senso della frattura, il senso della separazione appunto. Il peccato è quello, la separazione da Dio è qualcosa che ci allontana dalla sorgente. Quindi non siamo in pace perché non, dentro di noi non fluisce tutta l'energia fino in fondo, alla sorgente, non, c'è qualcosa che fa da barriera. E appunto può essere un trauma infantile, diciamo il rapporto alla madre, insomma, quelli poi la psicologia ha indagato tante cose, no? Però bisogna farci conti con questo. A volte è il giudizio che noi diamo verso noi stessi, questa è la cosa più drammatica, no? Il giudizio, e questo a volte è categorico, è cattivo. Proprio cattivo, no? Il giudizio che noi diamo su noi stessi, e quindi non ci vogliamo guardare e non vogliamo essere guardati, no? E qui è proprio alle origini di tutta la traiettoria, quando dopo il peccato Dio chiede ad Adamo: Adamo, dove sei? Mi sono nascosto, no? Cioè che quello è il punto drammatico. Non è il peccato, non è la trasgressione, non è la disobbedienza in sé, è che la disobbedienza produce dentro di noi un rifiuto tale, perché ci fa vedere qualcosa che non ci aspettavamo, no? Dice Caino, dov'è tuo fratello? Ma io non sono il custode mio, anche qui altra rimozione, no? Cioè magari non si aspettava di uccidere il fratello. Cioè, quello che le nostre azioni sbagliate provocano qualcosa che ci sorprende, che non possiamo contenere, e allora poi abbiamo paura di noi stessi, e questo è tutto il gioco del nascondimento da noi stessi e quindi anche da Dio. E quella la cacciata, poi alla fine è quella, no? La cacciata della Genesi è l'uomo che si nasconde da se stesso e quindi anche da Dio, e quello è il senso della frattura. Il peccato originale è il peccato d'origine, cioè è la separazione dall'origine, è questo, no? Ecco, e quindi va sanata questa dimensione, qui va sanata. E diciamo, questa realtà ci imprigiona, ci chiude, no? Ci chiude, ci impedisce di mantenere questa connessione, no? E ci fa diventare poi cattivi, diciamo, i cattivi sono i captivus, viene, vuol dire prigionieri, siamo prigionieri di questo giudizio che poi lo diamo su di noi e poi lo proiettiamo anche all'esterno, e quindi si crea tutta quella concatenazione, no? Veramente oscura, che è poi la dimensione psichica, che va, cioè, a prendere tantissime sfaccettature con tanta complessità, e come la psicologia mette a nudo tante, tutto il discorso della rimozione dell'inconscio, queste sono state scoperte fondamentali, quindi è lì, è inutile fare programmi di perfezione, tutta la buona volontà, no? Di fronte a tutto questo, cioè a queste scoperte, a questa messa in luce di queste dimensioni inconsce, di queste oscurità, tutti quei bei programmi crollano subito, cioè non hanno, cioè sono illusioni. Quei programmi li possono anche sviluppare l'ego sempre di più, appunto. Ecco. Quindi bisogna andare a smantellare. E allora si entra in quella relazione fondamentale che io chiamo il solo a solo, il solo a solo. È quella lì che si deve ricostruire, il solo a solo. E, diciamo, all'interno del silenzio, di questa realtà dello spirito che accompagna, che sostiene, che sorregge, diventa proprio una relazione che va a crescere piano piano, a svilupparsi, a ritessersi, e quindi va piano piano a sciogliere quelle barriere di separazione. Più avviene la fiducia, appunto, no? Perché più se permettiamo all'amore divino di raggiungerci e di sanarci anche nello sguardo, anche nello sguardo che noi, con cui noi ci guardiamo, no? Ecco, e quindi la purificazione riguarda prima di tutto i nostri sensi. Quindi lo spirito va a pulire, a rigenerare, ricostruisce, ritesse, no? Ecco, è tutto un lavoro di questo genere, di rinascita, si può dire. Perché poi se si va a vedere anche come nasce il monachesimo delle origini, monaco, monos vuol dire uno, unitario, di ricreare questa situazione unitaria di tutte le nostre dimensioni, corpo, anima e spirito, maschile e femminile, cioè tutto si deve riarmonizzare, tutto si deve riarmonizzare. E il monachesimo nasce proprio come tentativo di mettere in pratica una vita cristiana autentica. Quindi, diciamo, c'è un monaco dentro ognuno di noi, c'è un monaco, una monaca, no? Però il lavoro essenziale è questo, è l'esperienza del silenzio e della solitudine. Perché nasce così, nasce con gli anacoreti, no? Anche Benedetto che scrive la regola, però è un anacoreto, no? Tutti i fondatori di regole prima sono anacoreti. E ora c'è talmente, insomma, distorsione che si pensa che la vocazione eremitica è un'altra cosa rispetto alla vocazione monastica. E invece ci può essere il monaco eremita e il monaco cenobita, cioè è la stessa vocazione. E dovrebbe essere molto agevole passare da un cenobio a un eremo, dovrebbe essere naturale, io faccio degli anni di eremo e poi ritorno in cenobio, oppure faccio degli anni in cenobio e poi dovrebbe essere normale, no? Una cosa elastica abbastanza. Invece io che frequento gli eremiti, io lo chiamo il teatro dell'assurdo, quando uno si può svincolare dal monastero, cose di una burocrazia incredibile. Quindi c'è anche molta sofferenza, perché sono venuti meno questi fondamenti, sono venuti un po' meno, perché poi... questo silenzio, questa solitudine... diciamo, silenzio e solitudine, quindi vivere tempi di solitudine e tempi di silenzio personali, no? Ecco, questo dovrebbe essere alla base sempre del monachismo, per vivere il solo a solo a Dio. E lì ci vuole tempo, perché mezz'ora vola, insomma, no? Ecco, allora ci puoi stare qualche giornata lì e allora vediamo cosa succede. C'è da smantellare, c'è da rigenerare, quindi il cammino è lungo, ma quello è il fondamento. La vita cristiana ha bisogno di questo. Quindi, diciamo, come dice Pandicard, il monaco è un archetipo umano, è questa tensione, questo anelito primordiale che tutti hanno, e infatti in tutte le tradizioni anche i monaci ci sono, no? Quindi da vivere questa relazione primaria, poi Gesù ce lo dice platealmente perché lo chiama padre, quindi quello è il grosso discorso qua, no? È proprio maturare il senso della figliolanza divina, cioè quindi vuol dire della stessa sostanza, perché proprio quello è il discorso, no? Della figlio di, in ebraico vuol dire della stessa sostanza. Quindi Gesù non ha detto Padre mio, ha detto Padre nostro, quindi il messaggio è grandioso, cioè, se si vuole, ora c'è tutte queste insomma, di dire che Gesù era un uomo normale, sì, era un uomo normale, però se si considera veramente questo passaggio antropologico, lì c'è una pienezza umana che costituisce una tappa raggiunta che quindi diventa dinamica in tutto il genere umano. E allora questa figliolanza divina è qualcosa che ci riguarda tutti e la dobbiamo elaborare, però assimilare non è roba da nulla. Quindi, insomma, lì va attraverso tempi di silenzio, cioè, si riesce pian pianino a entrarci dentro, no? Però non sono parole così. Veramente, quando dice Gesù, il tralcio è la vite, no? C'è da rifare questo innesto. Quando si è fatto l'innesto, poi la linfa circola sempre, no? Ecco, però questo innesto c'ha tante resistenze perché si realizzi veramente. E quindi noi nel silenzio incontriamo tutta questa, io la chiamo la distanza, c'è una distanza fra il nostro piano più superficiale, cioè quella consapevolezza un po' esteriore che abbiamo, e la verità profonda della nostra vita, no? Quindi c'è una nostalgia verso quel profondo. Noi desideriamo, tendiamo, l'anima desidera quello, ricongiungersi a queste profondità, a questa sorgente, quello è l'anelito vero, quello è il desiderio profondo dell'anima. Però poi noi lo compensiamo in tanti altri modi che ci creano disturbo e non ci rendono mai quella pienezza, no? Quel senso di letizia, come si può chiamare, insomma, no? Ecco, si proietta molto, si proietta molto. Ecco, e invece è importante cominciare a affrontare queste resistenze, rendersene conto e anche accoglierle benevolmente, insomma, non puntarsi contro per combatterle, no? Perché nel Vangelo non si combatte mai. E questa, anche questa è un'altra enorme verità del Vangelo, molto difficile, no? Ama il tuo nemico, non so per dire. E anche le tentazioni fanno parte del nemico, perché io anche nei salmi l'ho sempre detto come nemici interiori, no? Quelli. Però anche a questi nemici interiori devo dirgli un po' bene, perché se no diventa una lotta titanica. E se noi ci si mette proprio contro e si ingigantiscano in una maniera che poi non ci si fa, no? Perché col tempo ho capito che anche le tentazioni sono come parti di noi, no? Come per dire, insomma, basta fare un esempio pratico, uno che ha la dipendenza dall'alcol o dalla droga, no? E lì c'è una dipendenza e quella tentazione è continua, è più forte di lui, non la domina, no? Ecco, quindi però cosa vuol dire? È una parte che deve morire ma che non vuole morire, perché niente vuole morire. E allora ci vuole anche, come si può fare? Ci vuole la benevolenza, dal tempo, non la forma di lotta dura, insomma. Ecco, io ho imparato a non avere a non forzare mai, chiedere aiuto, che sia lo spirito a agire in queste dimensioni anche più difficili, proprio difficili, no? Perché sono forze più grandi, sono forze collettive anche, non le possiamo dominare individualmente. E quando prendo un campo è dura, insomma, veramente dura. E quindi che, insomma, ci vuole l'azione più grande di noi, che agisca, che intervenga. E chi è sottoposto a questo sono grandi dolori, grandi tragedie, insomma, le persone, no? Si sa, si conosce, ecco. Però bisogna, c'è un lavoro sottile a cui dar credito, ecco, quello diventa la cosa più importante. Naturalmente nella tradizione no, dei padri del deserto ci sono dei punti importanti, per esempio c'è la nepsis, vuol dire la vigilanza. La vigilanza, no? Vuol dire stare svegli e quindi acquisire consapevolezza di quello che che ci accade dentro, di queste forze che sono esterne ma per lo più sono interne, ecco. E poi c'è l'esichia, appunto questa sosta, questo stare, no, nella postura, stare lì al centro, la presenza del Cristo nel cuore, della luce taborica, no? Quelle sono le forze che sostengono questi cammini, che sono più grandi di noi, ma c'è bisogno proprio di quelle forze lì per agire su queste altre forze che ci abitano e non sono mai personali e basta, sono anche collettive. Quindi, ecco. E quindi c'è una parte che possiamo fare noi, come ho detto anche stamane rispondendo, che è la pratica è, come diceva Evagrio, no? La pratica è, e quindi fai tutte le tue pratiche, qui ce ne sono tante, puoi usare delle formule da ripetere, puoi usare il respiro, la posizione, gli orari, cioè uno si può organizzare. Però poi c'è la preghiera, lui però dice questo serve a purificare il cuore. A purificare il cuore, però poi il punto d'arrivo è la preghiera pura, e quella non si fa a noi, la preghiera pura è un'azione di grazia. Quindi noi più ci predisponiamo e più ci affidiamo, più stiamo lì in quel perder tempo, diciamo la verità, no? E più l'azione di grazia prende campo e agisce. E Cassiano, che si rifà a Evagrio, parla della scienza actualis, quando scrive le istituzioni dei cenobi, no? La scienza actualis, e quindi tutte le pratiche, tutta l'organizzazione, la regola, però poi parla di scienza spiritualis, e quella, perché quella porta alla preghiera pura, che poi la contemplazione, no? Quindi ecco, noi possiamo fare la nostra parte, ma però poi per affidarsi all'azione divina, questo diventa fondamentale. E quindi si può dire che anche rispetto a quello che abbiamo detto stamani sulla responsabilità per questi tempi, no? Ecco, si può vedere proprio nella via del deserto, in queste vie interiori, l'antidoto rispetto al nostro mondo, no? Perché il deserto propone il silenzio, è l'antidoto dell'eccesso rumore. C'è un eccesso di rumore, ci vuole un eccesso opposto che è il silenzio. Poi la massificazione, la globalizzazione, come antidoto alla solitudine, cioè diventano un eccesso, richiede un altro eccesso. Non dico di andare a fare lo stilita, cioè non quello, però dare spazio all'esperienza della solitudine e del silenzio. E poi c'è tutto questo consumismo compulsivo, tutta questa usa e getta, anche che riguarda ormai anche i piani dell'affettività, no? È proprio ormai tutta questa, ecco, ancora, allora, quello chiede il vuoto, dove c'è troppo accumulo chiede il vuoto, quindi sono antidoti. E come mai vengono fuori ora gli eremiti di nuovo? Erano, insomma, non c'era neanche il diritto canonico, la vocazione eremitica è stata reinserita nel 1986, quindi per dire, quindi è un fenomeno di questi tempi, e anche tutta questa ricerca interiore che tante persone fanno ingegnandosi come possono. Quindi però vuol dire che si sente questo eccesso per un verso e la necessità di andare nel verso opposto, un eccesso opposto. Il deserto può essere un eccesso, no? Però è necessario per i tempi che attraversiamo. Non dico andare a fare come San Benedetto, oppure, ecco, il padre del deserto, ma ritagliarsi degli spazi di questo genere è possibile. Ecco, io l'ho fatto in una città, insomma, è possibile. E allora, secondo me, la pustina, quindi il deserto, questi cammini di silenzio, di solitudine, eccetera, costituiscono un'arca di salvezza, no? Il mito dell'arca di Noè è importantissimo, quel mito lì. Perché, come dire, l'arca rimanda arcano, perché è un archetipo, quindi vuol dire che c'è la salvaguardia della vita riguarda, no? La vita non può essere sopraffatta, distrutta, cioè quindi in qualunque tempo ci sia la corruzione più alta, però la vita sarà preservata, è protetta, no? Quindi ci vuole, va sempre trasmessa, no? Non si può far finire la vita. La vita è, quindi serve un contenitore come l'arca che galleggia sulle onde del diluvio, no? Trasmette la vita, cioè, ecco, allora, questo è il messaggio, che la vita non potrà mai essere distrutta. Ci sarà sempre un antidoto, un qualcosa che la tramanda. Ecco, allora io vedo in questi cammini come la via di salvezza per tramandare i valori essenziali della vita, l'umanità, che poi si minaccia, si parla di disumanizzazione, no? Ormai post-teismo, post-umanesimo, è tutto anche teorizzato, oltre a realizzato con tanti modi, ma anche teorizzato, quindi c'è una mira precisa di distruzione che però noi non dobbiamo, cioè ci deve allertare, ma in senso creativo. Ecco, questo diventa importantissimo. Ecco. E allora qual è il
che ora sono parecchio?
Ancora
10 minuti. Ecco, e quindi qual è veramente la gravità, il peccato mortale, diciamo, il peccato grave? E qui l'origine del peccato poi, no? Ritornando alla Genesi, dice il Signore Dio, il Signore prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. Ecco, ma se noi il giardino invece ci appropriamo e lo devastiamo, è quello il peccato. No? E quello è peccato, per cui siamo chiamati a custodire e coltivare, invece ce ne appropriamo e lo sfruttiamo, allora quello è il peccato, perché nella Bibbia è tutto molto concreto. Allora, cosa vuol dire anche la conoscenza del bene e del male, l'albero e la conoscenza del bene e del male? Agisci male e conosci il male, perché nella Bibbia è tutto molto concreto. Quindi, agisci male e conosci il male, questo è il divieto, no? Perché se tu ti appropri della vita degli esseri e li opprimi, conosci il male. E questo è il punto, conosci il male. E quindi, ecco, allora ci sarebbe da dire tanto, no, su questo rapporto fra natura e cultura. Ora, come dire, ora è tutto cultura, come dire, la natura non c'è più, perché riguarda tutto quello che ha elaborato l'uomo, e allora si può fare quello che ci pare. Non c'è più da tenere presente un ordine a cui noi siamo connaturati. No, tutto è cultura, e allora si può fare quello che ci pare. No, questa è la concezione oggi. Non c'è più limite di niente, e questo è estremamente pericoloso. Ecco, e allora diciamo, c'è da fare questo scavo di pulire, levare, far cadere, no? Come dice Attille, insomma, quando dice che cos'è l'esperienza spirituale, lei dice: un pozzo molto profondo è dentro di me e Dio è in quel pozzo. Talvolta mi riesce di raggiungerlo, più spesso pietra e sabbia lo ricoprono. Allora Dio è sepolto, bisogna di nuovo che lo dissotterri. Quindi, cioè, è chiaro il discorso, no? C'è questa impurità che ci separa dalla parte profonda di noi stessi, però questa impurità deriva anche da tutta una struttura di peccato a cui siamo connessi e siamo assuefatti, diciamo, e quindi non c'è da fare una bella ripulitura. Ecco, questo. Allora, diciamo, questo percorso però stabilisce quella che io chiamo l'asse verticale, la relazione profonda a Dio. Quindi la solitudine, relazione profonda a noi stessi, con la parte profonda di noi, il punto di incontro dell'anima con lo spirito, come lo chiama Meister Eckhart, il fondo dell'anima, il punto di contatto dell'anima con lo spirito, è sempre collegata alla nostra anima. Quindi lo sa, c'è una sapienza, sa che cosa è cioè i principi di base si sanno, cioè l'anima li sa, però la mente non li ricorda perché è attratta da altro, insomma, no? Perché è collegato ormai a un'altra visione. E quindi ristabilire l'asse verticale, che permette questa connessione, questo riacquisire il senso di appartenenza a Dio e quindi anche il principio della figliolanza divina da acquisire, no? Attraverso questa relazione del solo a solo. E quella poi si va a riversare sul piano orizzontale di tutte le nostre relazioni, perché più la relazione prioritaria va a purificare e più poi noi più ci pacifichiamo, più allora siamo più benevoli nel rapporto agli altri e quindi proiettiamo meno, ci aspettiamo meno, abbiamo meno aspettative, no? Perché sennò è tutta un'aspettativa, le delusioni, poi i rancori, poi le rabbie, poi cioè, queste cose, le invidie, tutte queste cose. Ecco. E allora questo è l'impianto. Più siamo nella passività, più questa relazione si accelera, no? Più, ecco, il punto critico è proprio la passività della volontà, quello è il punto più critico, no? Perché la nostra volontà vuole organizzare, vuole tenere le redini, no? Quello è il punto. Quindi far cadere la volontà è il punto più difficile. Allora andiamo a vedere qual è il senso della malattia dell'anima secondo la letteratura dei padri del deserto, no? Quella io per me sarebbe una psicologia spirituale, infatti per dire Evagrio era considerato un terapeuta, no? Terapeuta, perché erano profondamente conoscitori dell'anima e quindi davano i consigli ai più giovani, eccetera. Insomma, prendevano. Quindi questa è la cura animarum che non si fa più nella Chiesa, la cura animarum, si manda tutti allo psicologo, purtroppo, anche religiosi, ormai all'ordine del giorno, non perché non vada bene, ma perché insomma, è qualcos'altro. Qualcosa di più la guida spirituale, no? È qualcosa di più. Quindi qual è l'idea della malattia dell'anima? Malattia dell'anima è l'anima si ammala quando perde memoria della luce dello spirito a cui appartiene. Quella è la malattia dell'anima. E quindi riguarda tutti. Ognuno incomincia da se stesso, no? Era questa la mentalità dei padri dell'esperienza del deserto, insomma, dei primi monaci, degli eremiti, andare attraverso l'indagine in se stessi, no? Capire quali erano questi demoni che ci assalgono, questi demoni, questi vizi, queste passioni, vizi, queste forze, quindi la via dello spirito dà la luce di quello che si muove, delle forze che si muovono in sottofondo, che invece noi non siamo abituati a percepire, a vedere, ma invece il discernimento è di cominciare a vedere le forze che si muovono. Niente in neutro, no? Quindi sono tutte forze in campo. È importante cominciare a vedere che cosa succede. Cassiano è quello che li chiama, appunto, li chiama gli otto pensieri malvagi, che poi diventano sette perché si unifica vanagloria e superbia, e quindi sono i sette vizi capitali, che sembra cose un po' così ormai superate, invece per me è una grande psicologia questa è una psicologia, perché non riguarda la patologia, no, la patologia psichica, ma riguarda la malattia connaturata per questo allontanamento dalla luce dello spirito. E diciamo che queste distorsioni che sono presenti in tutta nella normalità, diciamo non nella patologia, nella normalità ci sono queste forze che entrano in campo e che nella patologia però si ingigantiscono, si allucinano, no? Diventano potenti che poi ti fanno, cioè poi non si vive più. Però le radici ce le abbiamo tutti di queste distorsioni. Ecco, quindi riportare la malattia psichica anche al piano spirituale sarebbe importantissimo, rimettere insieme questi due piani, no? Perché poi lo spirito ha l'efficacia della guarigione, perché è potente più di queste forze. quindi ha le chiavi, no, per agire, insomma, ecco. Allora andiamola a vedere, no, questi sette vizi capitali, tutti, insomma, tutti si sanno quali sono: la superbia, l'invidia, la lussuria, la gola, l'ira, l'avarizia e l'accidia. Ecco. E io ci vedo in quel, ci vedo un andamento binario a due, poi arrivano alla settima, che è punto critico quello, no? Ma la superbia è l'invidia. La superbia è enfatica, no? Superba viene da, si sente, superbus è proprio il primo fra tutti. La superbia, l'orgoglio, cioè chi è l'orgoglioso, cioè, si sente il primo fra tutti, è sempre convinto di aver ragione lui, è enfatico. Quindi crede di essere sempre lui nel giusto, nel veder bene, eccetera, no? Ecco. E quindi, diciamo, è la madre di tutte le malattie, perché pensa di far da sé, di far tutto da sé. Non ha più quella minima umiltà, no? Di chiedere aiuto, si sente totalmente autosufficiente, il superbo. Quindi è tutto dominato dalla volontà personale egoica e completamente chiuso alla volontà divina, cioè non vede, cioè vede per quell'occhio lì. Ecco. L'invidia, che è dal verbo latino invidio, quindi guardare male, guardare di malocchio, è la superbia disillusa. È la superbia disillusa. Perché come dire, il rovescio è la medaglia, ecco, è sempre chiusa in se stessa come la superbia, però è disillusa, visto che le cose non vanno come crede lei, e quindi è velenosa, cioè è velenosa perché non cerca di incenerire dove vede qualcosa di bene, cerca di annientarlo, perché tanto è disillusa e incattivita, diciamo, no? L'invidia. E poi c'è la lussuria e la gola vanno insieme, e lì è il trionfo di tutte le concupiscenze. Quindi questa brama, questo bisogno di ingurgitare per riempire un vuoto, naturalmente, no? Quindi questo proprio la gola, cioè questo riempimento, questo bisogno di riempimento dovuto dalla separazione, quando si chiude, no? con la volontà divina, con l'amore divino, e si entra in un vuoto che non si riempie con niente. Quindi la superbia e l'invidia producono questa rottura, perché sono tutte prese da se stesse e basta. E la gola sente il vuoto, la gola e la lussuria si rendono conto del vuoto e cercano di riempire. Ecco. Poi l'ira, ecco, scarica all'esterno tutto questo fuoco interiore di rabbia, di veleno, no? Che, di questo vuoto che non si riempie nonostante l'ingurgitare, insomma, non si riempie. Allora l'ira scatena all'esterno questo fuoco interiore che non trova più contenimento. E invece l'avarizia è l'avarizia d'avidus, avido. L'avarizia invece si fa un contrappeso a quel vuoto, no? Dice, se questo vuoto si riempie con niente, io mi faccio un contrappeso, per cui mi attacco a quello, a certi beni, a quello che ho, mi attacco a quelli, e così quel vuoto è compensato, non mi sbilancia più, non devo più dipendere da niente, perché ho la mia roccaforte assicurata, no? È quella, che poi l'avaro non si gusta nulla, però è sicuro che quel vuoto non lo domina, perché c'ha il contrappeso. Ecco. Il punto critico invece poi è l'accidia, la chedia, no? Rappresenta poi il culmine di ogni disillusione. Lì arriva tutta la disillusione, arriva lì, perché nessuna di queste forze compensa veramente, no? Quindi sono tutti tentativi di compensazione di quel vuoto originario. Però sono tutti tentativi che poi vanno a vuoto, e lì si arriva alla verifica, ecco, l'accidia, che poi può essere anche tipo la depressione, no? Dove veramente è la disillusione, non c'è più niente a cui attaccarsi, no? E quindi rimane lì dov'è, con il suo nulla, ecco, Allora, quello è il punto di svolta, per cui o si risveglia e si apre da questa chiusura, oppure rimane soffocata nel suo nulla, insomma, no? Quindi in quell'inganno che si porta dentro, che è l'inganno di sempre del credersi autosufficienti, di dover far da noi e di, non, e di aver tagliato proprio il cordone ombelicale, e da cui arriva la risorsa reale, no? Quindi c'è questo senso di... le virtù, no? Naturalmente sono il bilanciamento di tutto questo, però le virtù scaturiscono più noi ci ricolleghiamo alla radice. La radice fa circolare le linfe che vanno piano piano a sanare questi vuoti, e allora tutta la negatività, la rabbia, l'invidia, tutto quanto si riappacifica, e allora scaturiscono quelle virtù che sono i semi originari che sono seminati dentro di noi da sempre, no? Che noi siamo creati per il bene, quindi abbiamo tutte potenzialità. E allora quando queste forze si placano, perché arrivano al nulla di se stesse, si devono smascherare perché finché credano di essere autosufficienti vanno avanti, no? Ecco, poi al momento in cui sono smascherate, lì c'è proprio la verifica. Spesso sono le nostre crisi profonde che ci mettono in questa condizione. E allora lì, ecco, ci sono molti risvegli in queste situazioni, no? Spesso sono i risvegli dovuti proprio a crisi profonde. E allora lì si riapre qualcosa. Ecco, allora piano piano quella frattura viene sanata, piano piano, no? E questo è l'azione, cioè io quando si fa la salvezza cristiana la vedo in questo, no? Nel riattivare questa circolazione dell'amore divino dentro di noi. Lo Spirito Santo è amore, no? Di riprendere a circolare questo amore divino che va a sanare tutte queste scompense.
Grazie.